البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا
صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا ما قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام.
Buongiorno Palestina. Due trasmissioni al mese su Radio Wombat il mercoledì alle 17.30. Interrotti i bombardamenti su Gaza con il lancio dei missili a seguito del cessate il fuoco richiesto da Hamas alla potenza occupante, i nostri media, che hanno fornito un'informazione estremamente parziale degli avvenimenti, si sono spostati subito dopo il cessate il fuoco unicamente sulla composizione del nuovo governo israeliano, che sarà, se possibile, peggiore del precedente, in quanto vi faranno parte gruppi di estrema destra, proprio quelli che un mese fa hanno causato la rivolta di Gerusalemme nei pressi della moschea di Al-Aqsa, alla porta di Damasco, rivolta scoppiata per contrastare l'esproprio delle case di palestinesi nel quartiere di Sheikh Jarrah e in quelli limitrofi dalla metà di maggio. Ma la sciagura del popolo palestinese, soggetto a pulizia etnica, all'apartheid, continua laddove imperversa lo squadrismo dei coloni e su cui, con le complicità internazionali, si abbatte la vendetta e l'odio israeliano con licenziamenti, violenze, arresti e nuovi omicidi. Allora ci si chiede se quanto successo, se questi moti del mese di maggio, condotti soprattutto da giovani, ci stiano di fatto indicando che c'è qualcosa di nuovo e se ci troviamo di fronte a una nuova intifada. Certo è che anche l'opinione pubblica mondiale si è mobilitata per quanto accaduto in questo mese, sia per la risposta palestinese, sia per quella israeliana, che a Gaza ha fatto più di 230 morti, quasi un terzo dei quali, 69, erano bambini. 1.800 sono state le case distrutte, 16.000 quelle semidistrutte, tra cui anche scuole, librerie e biblioteche. Il mondo della giustizia internazionale e quello dello spettacolo si sono schierati in prima linea per rivendicare il diritto del popolo palestinese, facendo sentire per primi la loro voce. Successivamente anche parte del mondo della politica, delle istituzioni, seppure in percentuale molto minore, hanno messo in discussione e criticato chi vorrebbe sempre e solo la difesa di Israele. Riteniamo centrali questi punti e con la trasmissione di oggi vogliamo riprendere i passaggi principali di interventi e interviste svolte negli ultimi 10 giorni da parte di studiosi, artisti, esperti ed esponenti di primo piano. Ascolteremo quindi quanto dichiarato da Paola Caridi, giornalista, scrittrice e storica del Vicino Oriente, Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Monio Vadia, attore, cantante, musicista impegnato da anni nella difesa dei diritti palestinesi, Francesca Albanese, ricercatrice della Georgetown University e coautrice con Lex Tuckenberg del libro Palestinian Refugees in International Law, Balsam Asfour, studente e artista palestinese, Farid Adli, giornalista libico, direttore di Ambamed, l'agenzia di notizie dal sud-est del Mediterraneo, Nicola Fratoianni, segretario del partito politico della sinistra italiana. Tutto questo subito dopo la consueta selezione stampa della settimana e un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela e vi parlo degli articoli selezionati dall'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese in queste ultime 2 settimane. Nell'articolo di Manlio Di Nucci, L'arte della guerra, si evidenzia, come ormai sappiamo da tempo e che i media mainstream non dicono, l'uso di nuove e potenti armi utilizzate da Israele testate sulla popolazione palestinese. Nei bombardamenti di Gaza delle scorse settimane sono stati infatti utilizzati gli F-35, cacciabombardieri di quinta generazione, dei quali si è sperimentata la forza distruttiva sulla popolazione di Gaza. Questi strumenti di morte sono prodotti dalla Lockheed Martin statunitense con la compartecipazione dell'Italia, con la quale vi è un accordo militare sancito dalla legge numero 94 del 17 maggio 2005 nell'ambito di cooperazione NATO. Lo scambio commerciale prevede 30 caccia particolarmente adatti ad aree urbane con la capacità di uccidere più persone contemporaneamente, forniti dall'Italia a Israele, e sistemi satellitari forniti da Israele all'Italia. Nei tre articoli la convivenza pacifica di Israele non è stata distrutta, è sempre stata un mito. E poi, cittadini palestinesi di Israele licenziati per aver partecipato allo sciopero generale e nell'intervista al regista Kamal Al-Jafari di Chiara Cruciati, gli autori pongono l'accento sulla questione della convivenza tra palestinesi ed ebrei all'interno di Israele, cioè la Palestina storica. Convivenza che non è mai stata pacifica proprio perché fortemente diseguale, dovuta al fatto che i palestinesi sono e sono sempre stati cittadini di serie B, oggetto di violenze, repressioni e discriminazioni, come avviene in Cisgiordania. I fatti di Sheikh Jarrah con la confisca di case non è certo un caso isolato, fa parte infatti del progetto sionista di colonizzazione e di pulizia etnica iniziato nel 48 e che la legge sulla unicità dello Stato ebraico del 2018 ha sancito. Gli scontri che sono avvenuti nelle ultime settimane a Lod e Ramla in Israele si inseriscono in questo quadro di violenza che va avanti da decenni e che nelle ultime settimane hanno visto la partecipazione di bande di estremisti di destra sostenuti dai coloni giunti dagli insediamenti illegali in Cisgiordania. Agli scontri in Israele, a Gerusalemme Est, in Cisgiordania, e i bombardamenti a Gaza hanno anche determinato una unità tra tutto il popolo palestinese che non si vedeva da decenni e che ha portato alla proclamazione dello sciopero generale dei lavoratori palestinesi. I datori di lavoro israeliani hanno reagito licenziando molti palestinesi, comunicandoglielo vigliaccamente con un semplice messaggio WhatsApp. Anche nell'articolo di Ramzi Barood, Unità, infine, il popolo palestinese si è sollevato, si sottolinea l'importanza dell'unità dei palestinesi che vivono in Israele con quelli di Gerusalemme Est, Cisgiordania e Gaza, che li ha portati a risvegliarsi e sollevarsi, trovando appunto una unità che va al di là delle fazioni politiche e dei partiti e che vede i giovani palestinesi protagonisti di questa terza intifada. Una unità che vede il sostegno anche di personaggi dello spettacolo e dei social che mai prima d'ora avevano appoggiato la causa palestinese. Nell'articolo Il cessate il fuoco pone fine al terrore israeliano a Gaza, per ora, oltre a ricordarci il triste bilancio delle vittime, di cui i bambini e le donne rappresentano la metà dei palestinesi uccisi, e i danni ingenti provocati dai bombardamenti israeliani a case, fabbriche, ospedali e scuole, si inchioda l'ONU e la Corte Penale Internazionale alle loro responsabilità, invocando l'istituzione di commissioni che indaghino sui bersagli civili degli israeliani a Gaza, costituiti da persone e infrastrutture. Nell'articolo Israele vanifica la distinzione tra civili e militari, si spiega in maniera molto efficace del perché durante i bombardamenti israeliani a Gaza vi siano e vi siano state molte vittime tra i civili. Tutto ciò fa parte della strategia politica del terrore messa in atto da Israele, che rifiuta il principio di distinzione del diritto internazionale, che impone appunto la distinzione tra combattenti e non. È una scelta deliberata che fa sì che i civili non siano in realtà effetti collaterali, ma i veri obiettivi. Prosegue la descrizione dei danni ingentissimi provocati dai bombardamenti nell'articolo di Amira Hass. Abitazioni, scuole, ospedali, moschee, uffici delle ONG, rete idrica e fognaria, il settore agricolo e quello dell'allevamento, strade, attività commerciali. Insomma, i danni materiali sono stimati in centinaia di milioni di dollari. Nell'articolo Come Israele usa la disinformazione per delegittimare la causa palestinese, l'autore ci fa capire come la disinformazione che accompagna le azioni degli israeliani sia un potente alleato dell'azione militare e quindi funzioni da propaganda. L'intento è quello, attraverso la menzogna, di ritrarre i palestinesi come violenti e disonesti, in modo da non generare simpatia nei loro confronti e giustificare gli atti di ritorsione contro Gaza. Nell'articolo Punizioni collettive, arresti amministrativi ed espulsioni, l'autore Umberto De Giovannangeli ci descrive la situazione dei residenti a Gerusalemme Est, soprattutto di quelli che hanno partecipato alle manifestazioni delle ultime settimane, che si sono visti esclusi dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che ha sospeso a loro e alle loro famiglie le prestazioni sanitarie. Vi sono poi altri che sono stati arrestati in regime di detenzione amministrativa ed altri come Jawad Siyam, attivista e assistente sociale di Silwan, che da anni lotta nel suo quartiere contro gli occupanti che insieme ai coloni tentano di confiscare la sua abitazione e quella degli altri residenti. L'articolo di Samed Ismail, Il problema è l'occupazione, il resto è fuorviante, sottolinea l'importanza di non distinguere tra palestinesi buoni e cattivi, laddove quelli cattivi sarebbero rappresentati da Hamas. Tutto ciò non fa che alimentare l'islamofobia e non tiene conto che esiste anche l'estremismo religioso israeliano, che però non viene mai stigmatizzato come quello islamico, per paura di essere tacciati di antisemitismo. Conclude la selezione stampa l'interessante articolo di Azam Tamimi, accademico britannico-palestinese, attivista, dal titolo L'apartheid può essere sconfitto senza resistenza armata? Nel ricordare la lotta dei sudafricani contro l'apartheid, degli algerini, dei vietnamiti contro il dominio coloniale imperialista, l'autore afferma che tutte le azioni politiche, come scioperi, manifestazioni, boicottaggi, sanzioni, sono state importanti, ma non sono solo quelle che hanno determinato il cambiamento. Considerando che i progetti coloniali come quello sionista sono spesso progetti internazionali voluti dall'Occidente, fin tanto i benefici superano i costi, i suoi sponsor continueranno a sostenerlo e giustificarlo. La resistenza dei palestinesi, e quindi la resistenza armata, può contribuire ad aumentare i costi del progetto sionista e dunque a far desistere gli sponsor dal colonialismo sionista a sostenerlo. Vi ricordo che gli articoli di cui ho parlato li potete leggere in italiano con le rispettive fonti sul sito dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. Per oggi è tutto. Restituisco la linea allo studio.
أولادك بالشيخ جراح إن سألت غزة على نهارها قولولها ما ضل
Francesca Albanese ha introdotto il webinar realizzato dall'Università degli Studi di Bari il 27 maggio scorso, dal titolo Liberare la parola, cosa sta accadendo in Palestina e perché. Ascoltiamo quindi Francesca Albanese.
Israele controlla spazio aereo, via mare e via terra e dal 2009 ad oggi è stata teatro di quattro assalti militari, nel 2009, nel 2012, nel 2014 e in occasione di quello appena conclusosi. E tutti questi attacchi hanno portato il numero dei morti sotto i bombardamenti ad oltre 4.000, i numeri altissimi sono quelli che si contano tra i bambini, intere famiglie spazzate via. E la devastazione di Gaza è difficile da descrivere, la gente vive tra le rovine e sono le Nazioni Unite stesse a dichiarare la striscia di Gaza invivibile. Pescatori e agricoltori sono spesso vittime del fuoco israeliano, come ancora una volta le Nazioni Unite denunciano quotidianamente. In Israele la minoranza palestinese che non fu sfollata dalla madrepatria nel 48 non è mai stata completamente integrata come in Occidente si penserebbe, dicendo ah sì, però hanno il diritto di voto. Sono stati per anni considerati nemici del neocostituitosi Stato di Israele e le discriminazioni che soffrono sono più oscure, meno visibili agli occhi dell'occidentale. Quello che vorrei dire in conclusione è che i giovani palestinesi da Jaffa a Gerico, dal Nazareth al Negev, da Nablus a Ramallah, ci stanno ricordando che per loro la Nakba non è mai finita. La perdita della patria, della terra, dei legami familiari continua, va avanti dal 48. Non si sono mai fermati gli espropri, le violenze. Ecco perché Sheikh Jarrah epitomizza la Nakba ed è questo che ha fatto insorgere tutto il popolo. Questa è la vera novità di questo 2021.
وضعوا على فمه السلاسل ربطوا يديه بصخرة الموتى وقالوا أنت قاتل أخذوا طعامه والملابس والبيارق ورموه في زنزانة الموتى وقالوا أنت سارق حبيبته الصغيرة وقالوا أنت لاجئ وضعوا على فمه السلاسل ربطوا يديه بصخرة الموتى وقالوا
Sempre per il webinar Liberare la parola, seguiamo ora l'intervento di Balsam Asfour, palestinese, studente di medicina in Italia e cittadino di Israele.
Ricordo al liceo quando mi hanno chiesto di scrivere un pezzo su un argomento, ho scelto la violenza. Mi ricordo la prima frase era: la violenza inizia quando il cervello smette di fornirci delle parole, delle spiegazioni per poter convincere l'altro. Quindi da quel momento sono diventato appassionato di parole, ho iniziato a scrivere, ho iniziato a leggere, nonostante che io, essendo un cittadino israeliano, un sacco di testi e di libri non ho potuto trovarli perché sono censurati e continuano a conformarlo i miei amici che lavorano nella libreria dentro l'Israele, librerie palestinesi, che ogni volta in un'occasione della festa del libro ci sono tanti libri che rimangono fuori i confini e non trovano la via di entrare. Devo raccontare perché la parola è importante. La parola è importante perché immortala la situazione, perché la storia è scritta da ciò che noi raccontiamo al presente. Quindi il presente raccontato diventerà la storia registrata. Scrittori, poeti palestinesi più vicini al mio pensiero sono Ghassan Kanafani, uno scrittore e narratore palestinese. Con la sua parola ha creato una minaccia all'Israele e fu assassinato a Beirut nel 72 perché ha potuto utilizzare la parola. Mahmoud Darwish, il poeta palestinese, fu esiliato per sempre dall'Israele, fuori da casa sua, che si trova 15 minuti da casa mia. E lui, dall'esilio, comunque ha raccontato con la sua poesia. È partito da un esiliato, poi da uno un amante e poi da un essere umano, perché l'ultima fase della sua poesia era l'esistenzialismo. Quindi per liberare se stesso ha dovuto, diciamo, far cadere le catene del definirsi esiliato, ha dovuto entrare nell'amore di se stesso, l'amore degli altri, e poi parlare rivolgendo la parola a tutti. In Palestina io, diciamo, ho avuto anche la fortuna di uscire fuori da quei confini, perché non è facile vivere lì. Vivere lì vuol dire una pressione, una tortura mentale, perché io parlo sempre di ciò che l'occupazione lascia nella mia mente, nella mia emozione, non nel mio corpo, perché il corpo guarisce se stesso, la mente, l'emozione, il cuore no. Quindi devo dire, ringrazio la terra pugliese in Italia che mi ha dato questa possibilità di vivere almeno 10 anni di pace con me stesso per poter liberare queste parole. E quindi voglio utilizzare questa voce non soltanto di parlare di me come palestinese che vivo dentro l'Israele, ma come palestinese ovunque, nella Cisgiordania, nella striscia di Gaza e nell'esilio, perché l'Israele ha potuto dividersi geograficamente, ma anche culturalmente, artisticamente e mentalmente. Ormai i palestinesi sono in 4 parti completamente divise, e questo ha indebolito comunque la voce palestinese, perché ognuno soffre al modo suo, ognuno scrive al modo suo, però io l'ho visto come ricchezza. È la nuova generazione, la generazione che ha fatto partire questa rivolta e non vuole finirla qua, vuole continuarla. Sta parlando di una rivoluzione sui social, che considerano i social la nuova piazza. È tutto fatto da attivisti giovani, artisti, che hanno la parola come potere, hanno la parola. Poi più della metà dei palestinesi parlano almeno 3 lingue. Questo è un fatto psicologico, perché vogliamo raccontare qualcosa al mondo, vogliamo essere sentite, nonostante che il racconto israeliano fa un attacco preventivo, diciamo, alla nostra voce, ci condanna, ci accusa prima ancora di avere il diritto alla parola. E io ho speranza in questa generazione, perché la vedo già in questi giorni. E quello che chiedo a voi è di partecipare a questa voce, perché di nuovo la questione palestinese non è questione del palestinese, ma questione che tocca il cuore di tutte le persone libere nel mondo, perché un atto di ingiustizia da una parte del mondo minaccia tutta la giustizia nel mondo.
Caridi ha introdotto il webinar del 25 maggio organizzato da Sinistra Comune e Assopace Palestina dal titolo Con la Palestina per il diritto internazionale. Paola Caridi è giornalista, scrittrice e storica del Vicino Oriente.
Parliamo di Israele e Palestina e tentiamo anche di far comprendere perché da un momento all'altro, ma non è da un momento all'altro, perché da un momento all'altro Gerusalemme è tornata sulle TV, non così tanto, e perché da un momento all'altro Gerusalemme è di nuovo scomparsa ed è comparsa Gaza. La cosa interessante secondo me è che Gerusalemme negli ultimi anni è stata considerata periferica, e quando dico Gerusalemme dico volontariamente Gerusalemme, quindi la città di Gerusalemme, non Israele, non Palestina, ma Gerusalemme. È diventata di nuovo, non è stata più periferica ed è comparsa sugli schermi perché sono successe alcune cose che riguardano il diritto alla città. Il diritto alla città di Gerusalemme, ma potrebbe essere di qualsiasi altra città, cioè all'uso della città, al vivere dentro la città. E questo è successo durante il Ramadan, cioè nel periodo più importante non solo per i palestinesi. Vedevo che il sindaco Orlando annuiva perché lui è stato al Foro Italico alla fine a presenziare alla fine del Ramadan e all'inizio dell'Eid al-Fitr, alla grande preghiera. È un momento importantissimo ed è un momento importantissimo in una città come Gerusalemme, in cui la città vecchia, sia la spianata delle moschee sia la porta di Damasco, sono i luoghi della vita, i luoghi in cui si esce, in cui si sta insieme, in cui ci si incontra. Questi luoghi sono stati luoghi negati durante il Ramadan, con una decisione presa dalla polizia israeliana, che ha un nuovo capo della polizia, che ha subito scatenato una protesta che si è messa accanto alla protesta di Sheikh Jarrah. Per chi magari c'è qualche turista responsabile o qualche pellegrino che ci ascolta, Sheikh Jarrah, che è stata raccontata nei libri di Suad Amir e soprattutto in Golda ha dormito qui, è quel quartiere dove è l'American Colony, dove sono i consolati, dove sono gli uffici di molte organizzazioni internazionali. È un luogo estremamente visibile e politicamente molto importante. Alcune famiglie palestinesi, non è da oggi, sono state espulse dalle loro case. Questa cosa è stata denunciata dall'ONU fin dal 2009 e adesso la protesta è diventata più forte. Ed è una protesta che ha a che fare ancora una volta col diritto alla città, perché essere espulsi da quelle case non vuol dire essere sfrattati, come è stato detto, ma vuol dire essere mandati via dalla propria casa per la seconda volta, perché quelle famiglie sono famiglie profughe che non possono chiedere indietro la loro casa. Ancora una volta cito il libro di Suad Amiri, perché in questo quel romanzo è perfetto per descrivere i dettagli, le storie, la vita. Questo è successo a Gerusalemme e dunque ha cambiato le dinamiche, ha cambiato il paradigma. Non si parlava di Israele e Palestina, si parlava di diritto alla città, dei diritti negati. Quando c'è stato l'ultimatum di Hamas e c'è stata la risposta militare pesantissima e sproporzionata di Israele, si è ritornati al vecchio paradigma, cioè al confronto militare, al confronto armato. E guarda caso le telecamere sono andate via da Gerusalemme, dove continua esattamente come era 2 o 3 settimane fa, un mese fa. Cioè non è che Gerusalemme ora è calma, non è che a Gerusalemme non c'è la tensione, non è che in Cisgiordania non ci sia la tensione e non è che non ci sia la tensione dentro Israele nelle cosiddette città miste, dove la minoranza palestinese è forte e sono i palestinesi del 1948. Quello che abbiamo visto, che siamo riusciti a vedere, parzialmente a vedere, è di nuovo il confronto militare. È di nuovo Gaza come luogo in cui si gettano le bombe, in cui famiglie intere sono state cancellate, come era successo nel 2014, come era successo nel 2009. Questa è la questione. La questione quindi non è di adesso. Noi adesso la vediamo sui telegiornali, ma non è mai finita, non si è mai fermata la responsabilità nostra di italiani, di europei, di occidentali, è quella di ritornare lì, perché non ci siamo più tanto, nonostante tutti sappiamo che noi siamo responsabili, che in questa storia ci entriamo con le mani e con i piedi e con la politica. E di questa storia non vogliamo prenderci carico come invece dovremmo prenderci carico. Giusto, tu parlavi del riconoscimento dello Stato di Palestina. Lo Stato di Palestina è già lo Stato numero 194 delle Nazioni Unite, seppur in maniera limitata. Però già la presenza dello Stato di Palestina ha cambiato anche in questo caso il paradigma, cioè adesso bisogna rendere conto del fatto che c'è uno Stato di Palestina, che lo Stato di Palestina ha chiesto la giurisdizione del Tribunale Internazionale Permanente, Penale Permanente, sui crimini di guerra e crimini contro l'umanità che possono essere stati commessi sul territorio di Palestina. E quindi già il fatto di poter essere riconosciuto come uno Stato cambierebbe molto. Certo, non siamo più ai due Stati del processo di Oslo, che noi sappiamo, noi che abbiamo frequentato quei luoghi, che è morto da molti, molti anni.
Nazaro sarai tadruju ula khutuatiha ala turab filastin wa kanat dahkatuha tughatti samaa filastin kanat sara sara خطواتها على تراب فلسطين وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين غافلها القناص بطلقة في الراس في رأس سارة الصغير في رأس سارة الصغير سارة ساراي سارة ساراي
دال webinar con la Palestina per il diritto internazionale ascoltiamo ora l'intervento di Mario Badia, attore, cantante, musicista, attivista impegnato da anni nella difesa per i diritti dei palestinesi.
Se la Palestina non ha visto rispettati i propri diritti, se il popolo palestinese sta subendo quello che sta subendo, è che l'Occidente, una volta di più, dà prova della sua mentalità colonialista e imperialista, perché... qui siamo la ragione di fronte a un cumulo di menzogne più grande del Monte Everest. Il tanto conclamato, ripetuto come un mantra, diritto alla difesa di Israele, parlano solo di questo. È tipico di focalizzarsi su un mantra per non affrontare i problemi. Ma Israele non ha il diritto di occupare le terre palestinesi, non ha il diritto di distruggere le abitazioni dei palestinesi, non ha diritto di cambiare le loro topografie esistenziali, non ha diritto di vessarli con ogni sorta di persecuzione e lo stillicidio di provvedimenti che tolgono la vita, il futuro, tutto ai palestinesi. Quindi questa cosa del diritto a difendersi è diventata la formula retorica con la quale si vuole ricusare ogni analisi ragionevole. Tra le altre cose, Gaza è blindata come una scatola di sardine. Gaza è sotto assedio, nulla che non vogliano gli israeliani entra a Gaza. Controllano i territori su terra, il mare, il cielo, l'energia, l'elettricità, tutto è sotto controllo israeliano. Di cosa si parla? Io, da quando sono ragazzino che studiavo l'Odissea, mi ricordo che l'assedio è un atto di guerra. Dunque un popolo ha diritto di difendere la propria integrità, la propria libertà, la propria indipendenza. È un continuo commettere atti di guerra da parte dei governi israeliani nei confronti della popolazione palestinese. I palestinesi di Cisgiordania vivono in una prigione a cielo aperto. Basta sovrapporre i trasparenti delle cartine nella successione che si è prodotta con la politica dei fatti compiuti israeliana sui territori palestinesi. Quindi vivono in una prigione a cielo aperto e a Gaza vivono in una gabbia, in un territorio che l'ONU ha dichiarato inabitabile, sottoposti ad ogni sorta di arbitrio, oltre a dover vivere in un territorio pieno di macerie, con una densità di popolazione che non si vede in altre parti del mondo, con un tasso di disoccupazione spaventoso. Quindi il popolo palestinese è sottoposto ad interminabili vessazioni e il mondo occidentale, il cosiddetto primo mondo, guarda e non dice niente. Fortunatamente in questa circostanza qualche crepa si è prodotta, alcune parlamentari statunitensi come la signora Ocasio-Cortez o anche vecchi parlamentari, un candidato alla presidenza della Repubblica come Bernie Sanders, hanno parlato in modo esplicito e forte. Allora io capisco che non è il momento di dedicarsi alla retorica se due popoli, due stati o uno stato. La politica, l'idea dei due stati per due popoli, quello che viene reiterato anche questo come una litania a tutti gli incontri diplomatici che sono poco più che dei cocktail party, si parla di questa cosa, ma qua, avendo gli israeliani collocato la bellezza di 700.000 coloni ebrei di Israele nei territori palestinesi, hanno deliberatamente distrutto questa possibilità. Questo governo israeliano non vuole uno Stato palestinese, è chiarissimo, ha fatto di tutto perché questa possibilità non potesse più esistere. Io credo che de facto, non perché lo penso io o altri, ma la soluzione è quella di uno Stato democratico con pari diritti di tutti i suoi cittadini. Non so neanche se uno Stato binazionale sia. Naturalmente per il momento questa possibilità ci sembra ma noi qui abbiamo un grande compito. Noi abbiamo il dovere di orientare la nostra lotta per denunciare che nel merito della questione palestinese i paesi dell'Occidente, quasi tutti, si comportano come un regime antidemocratico. Io ho tentato ripetutamente di portare, di proporre trasmissioni, dibattiti sulla questione israelo-palestinese nelle televisioni mainstream, è impossibile. C'è una censura, un'autocensura totale, si trova un muro di gomma e la grande parte dell'opinione pubblica dei paesi occidentali non sa niente delle sofferenze del popolo palestinese. E dunque io compito di noi che stiamo qui fare in modo di rompere questo muro di gomma, questo regime di censura, autocensura, congiura del silenzio, perché qualsiasi persona si prendesse la briga di fare un viaggio, come dice una mia amica giornalista, un occupation tour, se si facesse questo giro nella Cisgiordania a Gaza, immediatamente la sua visione cambierebbe radicalmente, perché vedrebbe uno shock terrificante. Quello che veniva detto prima, che qualcuno che va a visitare i suoi parenti in Cisgiordania poi deve tornare a casa, a furia di checkpoint, quelli fissi e quelli che nascono come funghi, può passare giorni interi prima di riuscire a rientrare a casa. Allora, come è possibile che questo mondo, che poi, parlo di quello occidentale, va a starnazzare di diritti umani in Cina, questo mondo che fa un boicottaggio alla Russia per il caso Navalny, taccia in questa maniera ripugnante nei confronti di ciò che subiscono i palestinesi?
خير بلادنا
Dal webinar Liberare la parola, ascoltiamo ora Farid Adli, giornalista libico, direttore di AmbaMed, agenzia di notizie dal sud-est del Mediterraneo.
Futuro, cioè il futuro, molti parlano in Occidente della soluzione dei due stati. Uno Stato ha bisogno di un territorio, lo Stato israeliano ha il suo territorio, lo Stato palestinese il territorio non ce l'ha, perché se voi guardate la cartina geografica della Cisgiordania, in realtà la Cisgiordania è assolutamente puntellata di colonie israeliane. E questo non è una cosa recente, non sono solo le colonie cosiddette illegali, ma sono colonie che sono dagli anni 60, da subito dopo il 67, che sono state programmate e pianificate con il piano Allon. Allon è un ex ministro israeliano delle abitazioni dai tempi dei governi laburisti, e l'obiettivo era quello di inseminare la terra palestinese con delle realtà israeliane, per fare in modo che non si possa tornare indietro dall'occupazione israeliana. E in effetti anche quando i palestinesi hanno accettato la soluzione di due stati, praticamente con gli accordi di Oslo sono già passati quasi 30 anni, ma dello Stato palestinese non se ne parla assolutamente. E la legalità internazionale è un'altra parola molto usata nei media e nella diplomazia occidentale, in realtà non si è visto nulla di questa legalità internazionale. La legalità internazionale serve alla politica dei paesi capitalistici per coprire quella che è la loro continuazione di sfruttare la situazione in Medio Oriente, perché il Medio Oriente è una zona importante per l'economia internazionale, ma soprattutto è una zona importante per l'esportazione di armi. Il Medio Oriente, compreso l'Iran e la Turchia, Israele, cioè oltre ai paesi arabi, è la zona che assorbe il 58% delle esportazioni delle armi esportate nel mondo. E questo forse spiega anche perché la questione palestinese non trova soluzioni, perché l'Occidente capitalistico, gli Stati Uniti e l'Unione Europea, malgrado le parole altisonanti che vengono portate avanti, in realtà non hanno nessun interesse a che si risolva quella questione. Io dico, ripetendo una frase molto usata da un uomo politico della Prima Repubblica in Italia, l'ho citata in un editoriale che ho fatto sulla mia agenzia AmbaMed, a pensar male si fa beccato, ma ci si azzecca. Probabilmente se la pace in Medio Oriente si creerà due stati, uno palestinese e uno israeliano, conviventi e pacificamente conviventi, a chi vendere le armi? Ecco, questa domanda bisognerebbe porla un po' alla politica e forse anche all'analisi, per capire un po' perché le politiche europee non decidono di fare subito delle sanzioni contro la Bielorussia o contro la Russia per l'arresto di un singolo dissidente, oppositore, e io sono d'accordo con la necessità di prendere delle posizioni forti, ma contro Israele, dopo 4 guerre contro Gaza, dopo 14 anni di assedio, di embargo su 2 milioni di esseri umani, non si faccia assolutamente nulla, anzi vengono praticamente criminalizzati i BSD, cioè i gruppi che fanno il boicottaggio alle merci israeliane e alle merci provenienti dalle colonie israeliane su terra palestinese. Io credo che questi sono gli elementi su cui bisogna un po' approfondire la discussione, le parole su cui bisogna veramente ragionare seriamente per arrivare a confrontarsi con la politica a viso aperto, senza maschere. E grazie.
Ancora dal webinar Liberare la parola, ascoltiamo il breve intervento di Nicola Fratoianni, segretario del partito politico della sinistra italiana.
Grazie, spero che si senta bene. Innanzitutto grazie per l'invito a questa discussione che ho trovato molto bella, molto stimolante, anche coinvolgente. Vorrei dire subito una cosa a Luigi che mi ha presentato, dicendo rappresenta la politica. Io non credo di rappresentare la politica, perché in fondo la politica forse non esiste o è un concetto assai confuso. Io rappresento un punto di vista su molte questioni e anche su questa questione. Ed oggi la politica in questo paese, la politica ha dimostrato una gigantesca regressione, la regressione delle parole, del linguaggio, della cultura, della conoscenza, perfino del coraggio, nel riconoscere ciò che si configura come un gigantesco squilibrio, innanzitutto sul piano della narrazione. Badate, nei giorni più duri che abbiamo alle spalle di quest'ultima aggressione militare nei confronti di Gaza, nei giorni dell'esproprio delle case, dell'irruzione alla spianata delle moschee, la politica italiana ha dato una rappresentazione di se stessa che ha poco a che fare perfino con la storia della politica di questo paese. Mi è capitato in questi giorni di riascoltare gli interventi di alcuni leader politici della storia di questo paese, molto lontani da me per cultura, diciamo, posizionamento, che tuttavia avevano su questo, su questa vicenda, sulla questione palestinese, una lettura e un coraggio innanzitutto della parola straordinariamente più rilevante di quello che la politica italiana ha mostrato in questo passaggio. Perché appunto la politica italiana rimuove, costruisce una gigantesca operazione di rimozione della storia di questa vicenda. E lo fa, diciamo, cancellando le responsabilità dell'oggi e soprattutto le responsabilità che hanno contribuito a determinare la situazione di cui stiamo discutendo. Chi ha parlato prima di me lo ha fatto molto meglio di me, dunque non, diciamo, mi azzardo a ripetere cose che sono già state dette, ma la verità è che la retorica del dibattito politico di questo paese, di buona parte anche della comunicazione mainstream di questo paese, oscilla tra due opzioni entrambe impraticabili. Da un lato quella di una buona parte della destra italiana, che non solo rimuove ma che esplicitamente parteggia per la destra israeliana, perché di questo dovremmo discutere delle politiche dei governi israeliani, di questo governo naturalmente, del protagonista più rilevante degli ultimi anni, innanzitutto Netanyahu, nelle scelte di quel governo e di quel paese. E poi, diciamo, un'area, quella del cosiddetto centro-sinistra, del campo democratico, ognuno lo definisce come vuole, che mentre ripropone e mantiene il punto sull'obiettivo dei due stati per due popoli, rimuove però tutte le ragioni che rendono impraticabile quell'obiettivo nel contesto attuale, rimuove le ragioni di una responsabilità ultradecennale che fa di quella vicenda appunto la vicenda di un'occupazione infinita, di un'espropriazione infinita, di un'umiliazione, di una spoliazione culturale prima ancora che di un'espropriazione materiale, che pure contribuisce a determinare, diciamo, la condizione che qui c'è stata descritta da Francesca, da Nurit, adesso da Balsam, in modo molto, molto efficace. Io penso che la politica dovrebbe fare il contrario di quello che ha mostrato in questi giorni nel dibattito del nostro paese, cioè dovrebbe avere il coraggio intanto di, diciamo, ricostruire una qualche relazione con i fatti, con la loro proporzione e dunque con la proporzione delle responsabilità che li determinano. La politica dovrebbe, per esempio, ricostruire una qualche relazione di coerenza con ciò che il diritto internazionale stabilisce, che vede violato quotidianamente da decenni e decenni. Di tutto questo non c'è stata alcuna traccia, occorre dirlo, salvo poche deboli voci isolate. La mia, quella di qualche altro parlamentare, di qualche altra forza politica, ancora magari meno rilevante, che pure, diciamo, si misurano oggi con una condizione di, ripeto, di regressione impressionante. È una regressione che coinvolge il paese, però, nella sua dimensione complessiva, perché ci sono state in questi giorni, in queste settimane, manifestazioni anche molto partecipate, peraltro, diciamo, abitate da moltissimi giovani. Mi ha molto colpito la presenza di moltissimi giovani, di giovani migranti di prima, di seconda, forse ormai in qualche caso anche di terza generazione, ma anche di giovani italiani, e questo è un fattore confortante. E tuttavia tutto ciò avviene in un paese che da molti anni ha colpevolmente rimosso la questione palestinese, in tutta invece la sua rilevanza, perché quella questione è una questione che in questi decenni ha avuto un'influenza e in qualche modo un peso non solo nella dimensione israelo-palestinese, ma in tutto ciò che è accaduto in questi ultimi decenni nel mondo arabo. Per esempio, ha influito moltissimo sulla sostanziale, diciamo, fine o quantomeno sul pesante indebolimento del laicismo nel mondo arabo e invece sul rafforzamento degli elementi di radicalizzazione religiosa che pure invece si sono prodotti tanto diciamo in Palestina quanto più in generale nel mondo arabo. Ora io penso che di fronte a questo occorre un cambio di passo. Il Parlamento discuteremo probabilmente nelle prossime settimane, quando sarà calendarizzata, di una mozione che impegni il governo a un pieno e definitivo riconoscimento dello Stato palestinese. Ma è del tutto evidente che anche la possibilità di guadagnare, come è accaduto per fortuna nelle ultime ore, l'ennesimo cessate il fuoco e dunque una condizione nella quale è meno esplosivo il conflitto nella sua dimensione militare, nella dimensione della violenza che inevitabilmente produce, che anche la possibilità di guadagnare quell'obiettivo e quella dimensione rischia per l'ennesima volta di diventare diciamo un obiettivo puntuale che si esaurisce nel momento, ma che non è in grado di rimuovere nessuna delle cause che ciclicamente riproducono questa condizione, perché non fa i conti appunto con le ragioni diciamo di fondo e con le ragioni politiche di contesto. Insomma, pare a me evidente che Netanyahu, dentro la crisi politica della sua leadership e di fronte alla possibilità che in Israele si formasse un governo di altro segno, dentro l'alleanza con partiti che avevano storia ed obiettivi assai diversi da quelli che hanno caratterizzato i governi israeliani degli ultimi anni, ha diciamo scientificamente lavorato a provocare quello che abbiamo visto nelle ultime settimane come elemento diciamo di iniziativa politica, cioè non solo di perpetuazione di una lunga storia, di una lunga vicenda, ma anche come elemento di movimento e di movimentazione politica dentro la sua condizione in questo passaggio. Ora io penso che appunto su questo occorra riprendere una larga mobilitazione. In Italia questo in parte è avvenuto, in misura ancora insufficiente rispetto a quello di cui avremo bisogno, a quello che abbiamo visto in altre epoche della nostra vicenda pubblica. Io ho 49 anni quasi compiuti e sono uno di quelli che ha cominciato a fare politica sulla vicenda palestinese. Le mie prime manifestazioni a 14-15 anni erano manifestazioni in solidarietà col popolo palestinese contro l'occupazione israeliana, per una pace giusta in quelle terre. Di tutta quella storia abbiamo perso molto. Oggi è venuto il tempo di riprendercela quella storia, di ricostruire su questo una mobilitazione vasta, perché, e ho finito, non voglio farla lunga, occorre aver chiaro che senza la ricostruzione di una mobilitazione larga e di una mobilitazione in grado di esercitare culturalmente un elemento di conflitto, culturalmente, a cominciare dall'uso delle parole, appunto, del racconto, della ricostruzione, la dimensione della politica oggi è una dimensione drammaticamente sfavorevole, drammaticamente sfavorevole. I rapporti di forza sono come mai è capitato nella storia di questo paese.
ستحملك الفراشات إلى ظهر غيمة ستجري بك الغزالة إلى جوف جميزة ستحملك رائحة الخبز والحليب شهيدا إلى حضن أمك قالت له النجمة خذني إلى صحن داري خذني إلى فراش نومي خذني إلى صحن داري لقد تسلق النعاس أطرافي بالمفجوع قلب من دمع يضيء به السراج يضيء به السراج.
Chiudiamo questa carrellata di interventi con la voce di Luca Orlando, sindaco di Palermo.
Prego, sindaco.
Soltanto alcune parole, perché le parole che usiamo condizionano la narrazione. E io vorrei provare a dire alcune parole per evitare di essere vittime di una narrazione che non corrisponde alla realtà. Intanto voglio subito dire che io ho un grande rispetto per la religione, così come un grande rispetto per la cultura della religione musulmana, rispetto per uno Stato di Israele che voglia avere diritto alla sicurezza. Faccio questa premessa perché mi sono stancato di sentir parlare di guerra, senza di una guerra. Noi siamo in presenza di un'occupazione di un territorio da parte di uno Stato in violazione della normativa internazionale. Perché non si tratta di dire ha ragione Israele o ha ragione il popolo palestinese. Si tratta di dire che hanno entrambi ragione, soltanto che ha ragione Israele quando vuole essere garantita la sicurezza. Ha ragione ovviamente il popolo palestinese quando vuole lo Stato, soltanto che lo Stato è Israele, e di tutto il senso del ragionamento. E allora io mi permetto di invitarvi a non usare più la parola guerra, non usare più la parola guerra, ma ad usare la parola genocidio. Siamo da anni presenza di una sistemazione di genocidio. Che cos'è il genocidio se non le mortificazioni che subiscono le palestinesi dei palestinesi dai quartieri di Gerusalemme? Che cos'è il genocidio se non la sistematica negazione dei diritti a soggetti che sono israeliani, come gli ebrei erano tedeschi per il genocidio nazifascista? Lo Stato di Israele si sta rendendo responsabile di categorie della guerra, le categorie della diplomazia essere improprie rispetto alla narrazione. D'ora in poi io userò la parola genocidio.
Nel corso della trasmissione di oggi avete ascoltato canzoni di Rimbanna e di Nai Barghouti. Nai Barghouti è una cantante, compositrice e flautista palestinese. All'età di 14 anni ha iniziato la sua carriera di cantante professionista e ha completato i suoi studi di flauto classico presso il Conservatorio Nazionale di Musica Edward Said in Palestina. Quattro delle sue prime composizioni soliste di flauto sono diventate parte del curriculum di flauto presso l'Istituto Internazionale di Musica Iberica di Valencia, in Spagna. Nel 2013 Nai ha cantato e suonato il flauto presso la sede delle Nazioni Unite a New York, in occasione della commemorazione della giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese. Nel 2017 ha fatto il suo primo tour indipendente di 5 città del Regno Unito, dove ha presentato sia il materiale originale sia arrangiamenti del repertorio arabo classico con un suono Arabic Jazz. Più recentemente Nai ha interpretato il ruolo di Leila, Majnun Leila, pazzo di Leila, che è una classica storia araba di amore contrastato, un'opera che Le Monde ha definito il nuovo volto dell'opera del XXI secolo. Nai Barghouti ha studiato per 2 anni presso la Jacobs School of Music dell'Università dell'Indiana e attualmente sta proseguendo gli studi in performance jazz presso il Conservatorio Van Amsterdam, dove sta esplorando il rapporto tra canto arabo classico, tarab e jazz. Di Nai Barghouti avete ascoltato Rajin, Recessione, About a Human, su un essere umano, una canzone che utilizza le parole di Mahmoud Darwish da una sua poesia. Sempre di Nai Barghouti avete ascoltato Concerto con cantanti palestinesi in occasione della Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo Palestinese, un evento speciale coorganizzato dal Comitato per l'esercizio dei diritti inalienabili del Popolo Palestinese del 2013 presso le Nazioni Unite e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi in Medio Oriente. Sempre di Nai Barghouti avete ascoltato anche Pensa agli altri, dalla poesia di Mahmoud Darwish. Di Rimbanna inoltre avete ascoltato Sara, in memoria dei bambini palestinesi uccisi dagli israeliani, e Fares Oud. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione mercoledì 16 giugno, sempre alle 17:30. Inshallah.
صفقة جو صفقة جو صفقة جو 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 لا صفقة